L'uomo, nella sua più che millenaria storia, ha vissuto tre fasi di produzione agricola: quella di sussistenza, produco in un loco, consumo in loco ciò che semino o ciò che allevo. La seconda fase è l'agricoltura di mercato. Oltre all'agricoltura di sussistenza riesco a produrre delle eccedenze. Le eccedenze quindi sono merci e si regolano esattamente secondo il principio della circolazione della merce. Quindi il cibo diventa merce. La terza fase è una fase durata e che si è evidenziata a livello globale 60 anni fa, ma che ha preso il grossissimo avvio da più di un ventennio, anzi vedremo poi come il 2008, la crisi finanziaria, ne è stato proprio il crinale per la sua grandissima diffusione, che è l'agricoltura di speculazione. Che cos'è l'agricoltura di speculazione? Ha determinate caratteristiche. Primo, bisogna avere un'estensione enorme di terreno sul quale seminare, arare e produrre. Se devo utilizzare un'estensione enorme di terreno, devo prima soddisfare due richieste di tipo economico: che la terra costi poco, molto poco, e che soprattutto la manodopera in loco costi estremamente poco e spesso meno che il costo della terra. L'altro è un fattore decisivo. Sia nell'agricoltura di sussistenza, dove il consumo avveniva non a chilometro zero ma a centimetro zero, nell'agricoltura di mercato molto spesso i consumi non andavano oltre un certo chilometraggio, qualche centinaio di chilometri, a parte i prodotti coloniali che hanno iniziato a svilupparsi dal 1500 in poi, il colonialismo e le scoperte geografiche. Con l'agricoltura di speculazione si produce a migliaia e migliaia di chilometri di distanza da dove avviene il consumo. Questo non è mai successo nella storia dell'uomo e quindi introduciamo uno dei tanti elementi di novità assolutamente rivoluzionari. La logistica diventa il punto fondamentale di tutto il processo agricolo. Per la verità, già scoperti nel 1800, la colonizzazione dell'Ouest è avvenuta attraverso la costruzione delle ferrovie, ma la costruzione delle ferrovie ha dato la spinta attraverso la scoperta del processo di refrigerazione e di conservazione della carne. Quindi tutta la logistica diventa sostanzialmente il nervo scoperto, il punto sensibile, il cuore pulsante di tutto il sistema dell'agricoltura di speculazione. Ma l'agricoltura di speculazione ha, abbiamo detto, dato enormi novità. Affrontiamolo uno per uno. L'altro elemento decisivo è questo: nell'agricoltura di mercato, quella più vicino a noi, i soggetti erano diversi tra chi produceva, chi commercializzava, chi provvedeva alla vendita al dettaglio. Soggetti differenti. Qui il soggetto è assolutamente unico. Sono un'unica società, spesso meglio gruppi societari, che gestiscono tutto il processo, dall'aratura alla semina, al raccolto, alla logistica e quindi al consumo. Ma al consumo, attenzione, altro elemento di novità rivoluzionario: l'uomo non è ciò che mangia. Questo fu scoperto qualche tempo fa. L'uomo è ciò che decide di mangiare. Il concetto è molto differente ed è molto più fine. Ciò che decido di mangiare oggi viene determinato, scientificamente determinato, attraverso i mezzi di comunicazione. Oggi noi mangiamo un qualcosa che è confezionato in un certo modo e risponde a logiche, poi lo vedremo, strettamente produttive ed economiche, perché si decide che quel prodotto ha più largo mercato di altri prodotti. E quindi l'elemento decisivo, oltre alla logistica, è detenere il controllo dei mezzi di informazione e l'organizzazione della comunicazione, che diventa un elemento fondamentale quindi dell'agricoltura di speculazione. Ma tra le novità ce n'è un'altra, storica, rivoluzionaria. In tutti i cicli dell'agricoltura, da quando esiste l'uomo, per definizione il valore o il prezzo di un prodotto agricolo era nettamente più basso nel luogo di produzione rispetto che nel luogo di consumo, per dirla molto brevemente e semplicemente, è sempre stato più basso in campagna dove si produceva che non in città dove si consumava. Oggi, con l'agricoltura e speculazione, si è invertito radicalmente invece questo processo. Diamo dei dati per essere chiari. Negli ultimi 30 anni la quota che i consumatori, diciamo il mondo più ricco, il mondo che consuma di più, ha destinato la stessa identica porzione del suo reddito complessivo, cioè circa il 30%, per l'alimentazione. Quindi non è cambiato rispetto alle sue risorse quello che lui destina per alimentarsi, ma è cambiato in modo drammatico e radicale nei paesi di produzione. Perché nei paesi di produzione, dall'anno 2000, in particolare da prima della crisi del 2008 e nella crisi globale finanziaria del 2008, i prezzi sono esplosi. Ho un dato: i prezzi dei cereali. I cereali rappresentano nei paesi di produzione, ma anche nei paesi consumatori, ancora la base alimentare. Bene, i prezzi dei cereali dal 2005 ad oggi sono aumentati in media del 90%, su alcuni hanno superato anche il 100%, e quindi questo è un fatto assolutamente nuovo e ne vedremo ora il perché. È stato uno, tanto per dire, come effetto pratico, sociale e politico, uno degli inneschi delle famose primavere arabe, che si erano, guarda caso, configurate proprio a cavallo, immediatamente dopo la crisi finanziaria del 2008. Ecco, questo 2008 ricorrerà sempre più spesso, perché ho detto che è il crinale, è il nocciolo del Grammy. Che cos'è il Grammy come fenomeno? Accaparramento delle terre. Diamo intanto delle cifre. Ad oggi si stima, anche se non è facile fare una stima, che siano 200 milioni di ettari. 200 milioni di ettari, l'Italia è 30 milioni di ettari, 30,1, fate voi la proporzione rispetto all'Italia. Il fenomeno, come ho detto prima, è iniziato circa 20 anni fa ed è esploso a cavallo della crisi finanziaria del 2008. Tanto vero che tra il 2008 e il 2009 sono stati comprati, affittati o ceduti, poi ne vediamo le forme tecniche, solamente in quell'anno, e non è a caso in quell'anno, adesso vediamo il perché, sono stati oggetto di accaparramento delle terre 56 milioni di ettari, quindi un qualcosa che è quasi il doppio della superficie italiana. Altro elemento del tutto nuovo e caratteristico, storicamente assolutamente nuovo ed originale. Poi potete dirmi che l'accaparramento delle terre è un fenomeno che è sempre esistito nella storia dell'uomo. In fondo il colonialismo, come l'abbiamo conosciuto noi in epoca moderna, è nient'altro che anche un accaparramento delle terre. No, il Grammy è qualcosa di estremamente diverso. Perché? Perché rimaniamo l'esempio che tutti conoscono, che è facile identificarsi e ricordarsi del colonialismo, è un fenomeno che gli storici dicono che ha un andamento verticale, cioè ha origine dai paesi del nord, che sono quelli ricchi, quelli che hanno risorse, e si estende verso sud, e ha avuto questo movimento perché sono stati il continente americano, è stato l'Europa che è andato verso sud del mondo, tanto vero che sino a qualche tempo fa i paesi del terzo mondo si chiamavano anche i paesi del sud del mondo. Ora, questa verticalità è stata totalmente annullata negli ultimi 15 anni, perché l'accaparramento delle terre ha perso la verticalità e è diventato perfettissimamente orizzontale. Dei 10 paesi che sono i maggiori protagonisti dell'accaparramento delle terre, solamente 3 vengono dal nord del mondo, cioè paesi considerati più ricchi, più benestanti. Primo in classifica sono gli Stati Uniti. Gli altri 2 paesi del nord del mondo, uno occupa la penultima posizione, che è l'Olanda, e uno la quartultima posizione, che è il Regno Unito. Seconda posizione, dopo gli Stati Uniti, troviamo la Malesia, Singapore, Cina, Brasile, Emirati Arabi, India, Arabia Saudita. Sono i paesi dell'Oriente e del Golfo che sono i protagonisti dell'Egreme, e questo pone anche problemi d'ordine geopolitico non indifferenti. Ci riallacciamo, ogni tanto farò dei riallacci alle 2 puntate precedenti, quando sia per Israel che per i cavi, abbiamo parlato di questa geopolitica che è liquida, che è orizzontale, non è più verticale, non è più contrapposto in blocchi, e quindi nelle gremmi questo è più che evidente. Ma se il fenomeno è orizzontale, quindi i paesi compratori sono equamente distribuiti sull'asse terrestre, qual è la parte del mondo che è oggetto maggiormente della compravendita delle terre? È l'Africa. Quasi il 70% delle terre oggetto dell'engrabbing hanno come oggetto l'Africa. L'Africa sostanzialmente sotto il Sahel, quindi l'Africa centrale, l'Africa equatoriale, andando verso sud, il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, il Sud Sudan, il Mozambico, la Liberia, il Madagascar, la Tanzania. Quindi l'Africa è il focus, come era il focus, parlando di nuovi equilibri geopolitici, quando abbiamo parlato del Sahel, e così come soprattutto il focus parlando dei cavi di internet. Ma abbiamo detto che è dal 2008 che questo fenomeno ha preso piede. Perché dal 2008? Voi sapete che tutte le transizioni agricole, finanziarie, che hanno come oggetto la terra o la commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi anche i semi, hanno una borsa unica mondiale che è là in quel di Chicago. Bene, la borsa di Chicago dal 2007 al 2009 ha incrementato del 65% le transazioni che sono avvenute sulla terra. Questo perché? Per un motivo molto semplice: la crisi finanziaria e l'andamento demografico. L'andamento demografico: il mondo nel 1950, non nel 1850, ma nel 1950 era circa 2 miliardi e mezzo, oggi siamo 6 miliardi e mezzo. Uno sviluppo eccezionale, e ad oggi l'uomo per vivere deve alimentarsi, e ad oggi, ancora ad oggi, gli alimenti, volenti o nolenti, derivano dalla terra. Quindi la terra è un bene sempre più necessario, ma sempre più in progressione. È inutile che vi dica quali sono le curve demografiche. E quindi è naturale che sia un bene ambito, che abbia quindi commercialmente un certo appeal rispetto ad altri prodotti. Ma è stata la crisi finanziaria del 2008 che ha fatto crollare che cosa? I cosiddetti beni mobili, cioè le azioni, le obbligazioni. E questi beni mobili sono crollati a favore di che cosa? Di quello che si chiamano le commodities, diciamo in italiano i beni materiali. I beni materiali sono stati soprattutto i metalli, rame e oro in primis, ed è stato soprattutto la terra. Adesso introdurrò un concetto che, detto poi anche alla radio, non è facile, ma cercherò di semplificarlo, con rischio anche di banalizzarlo. Ho detto che la borsa di Chicago ha trovato questo 65% di esplosione in più delle contrattazioni, le ragioni le abbiamo viste ora. Ma se ne è stato un altro fenomeno che ha spinto alla finanziarizzazione della terra, e quindi a far sì che la terra ha sempre avuto sempre più valore e le derrate alimentari si sono alzate sempre più di prezzo, ed è stato il fenomeno dei derivati o dei future. Cerco di semplificarlo, spero che sia un esempio abbastanza chiaro. Se io sono un produttore di riso, semplifico, adesso non fateci caso ai mesi che dico se corrispondono alla realtà o meno, diciamo che inizio a seminare a gennaio e quindi ho un costo, diciamo che inizio a raccogliere dopo 6 mesi a giugno e inizio quindi a incassare i proventi del raccolto a luglio. Da gennaio a luglio cosa può succedere? Qual è il mio rischio commerciale? In tutti i cicli di produzione, che siano derrate alimentari o non derrate alimentari, la fluttuazione dei prezzi nel momento in cui sostengo un costo e nell'intervallo di tempo in cui vado a guadagnare. Bene, l'uomo ha scoperto uno strumento che si chiama protezione delle transazioni, nato come protezione di cambi, è stato applicato, diciamo, su larga scala, ha iniziato 40 anni fa. Funziona così, non a caso si chiama futures, cioè futuro. Io, produttore di riso, semino, ho un costo, mi accordo con te, acquirente, e stabiliamo che già ora, firmando un pezzo di carta, tu mi riconoscerai per il mio quintale di riso 100 euro, in modo che se ci sono fluttuazioni sia in alto sia in basso, io sono sicuro che 100 euro l'incasso e tu sei sicuro che i 100 euro rappresentano il tuo reale costo. Ci perderemo qualche cosa, o entrambi o qualcuno di noi, ma possiamo fare i nostri piani finanziari. E questo è uno strumento che di fronte alla fluttuazione dei prezzi, una globalizzazione dell'economia, ha una sua ragione. Peccato che invece questo strumento, che si configura materialmente in un contratto, ci sono delle norme contrattuali che regolano questa transazione e quindi viene firmato dai due contraenti, il venditore e l'acquirente. Peccato che questo strumento, io a mia volta, questo pezzo di carta, lo posso rivendere un altro, perché se ho il sentore e se vedo che dopo una settimana o due settimane il prezzo del riso inizia ad alzarsi, dico, beh, forse se c'è qualcuno che invece di darmi 100 mi dà 110, glielo rivendo. E lo rivendo al soggetto terzo, il quale, se si ha sentore e si hanno risultanze concrete che il prezzo del riso aumenta, lo rivendo un quarto, a 120-130. Questo pezzo di carta, che ha come base una transizione fisica, che è la consegna di una derrata alimentare che serve per l'alimentazione, diventa uno strumento di altissima speculazione finanziaria. E allora pensate che in quel 65% di incremento alla borsa di Chicago, solamente il 2% non è stato poi tradotto in future, il resto è stato tradotto in future, cioè in pezzi di carta che rappresentano solo unicamente una speculazione finanziaria. Ed è arrivato una cifra enorme, perché è arrivato a una cifra di 3 allora, durante la crisi finanziaria, di 13 mila miliardi di dollari. Se vi ricordate il volume di affari che i GAFA, cioè i quattro giganti del web, ne abbiamo parlato col cavo, sviluppano 10 mila miliardi di dollari. Quindi il mercato di speculazione dei contratti di compravendita della terra ha superato quello che è incredibile, il fatturato complessivo di questi giganti dell'economia, che sono i giganti del web. E allora, chi sono gli attori delle gremming se si spinge alla finanziarizzazione? Sono gli attori che sono interessati nel mercato alimentare? I compratori della terra? No. Sono le grandi potenze finanziarie, i fondi di investimento. Non sono attori statali, ma non sono pure attori privati che sono legati direttamente al mercato delle rate agricole, ma sono i grandi fondi finanziari. Sono i fondi pensioni americani, statunitensi, inglesi. Voi sapete che in quei paesi non c'è il sistema del welfare che c'è qui, che poi, apro e chiudo parentesi, non durerà molto, e quindi sono delle cassaforti liquidità formidabili, sono quelli che hanno i soldi. Il fondo BlackRock fa investimenti a larghissimo raggio, a 360 gradi, e il gremming è uno degli oggetti di maggiore investimento. E allora non è un caso che le tre più grandi banche d'affari internazionali, la Goldman Sachs, la Morgan Stanley e la JP Morgan, sono gli attori principali delle greve. Ma c'è un altro fenomeno nuovissimo che ha spinto a cavallo proprio del 2008, nell'ultimo decennio, nell'ultimo quindicennio, il fenomeno del Libreng. Un fenomeno che sembra lontanissimo, ma che poi ha avuto un'incidenza direttissima: la spinta al verde. L'economia al verde è uno degli obiettivi. È uno degli obiettivi del Recovery Fund, è uno degli obiettivi stabiliti a Kyoto, confermato a Parigi, cioè del contenimento delle emissioni. E il contenimento delle emissioni ha spinto decisamente l'accaparramento della terra sotto due aspetti: l'uso dei biofuel, cioè dei biocombustibili. Il 30% delle terre sotto il Sahel, immediatamente sotto il Sahel, cioè nella prima fascia equatoriale, oggetti nella compravendita delle gremming non sono destinati all'uso di prodotti alimentari, ma all'uso del biofuel. Questo fa sì che sia un altro fenomeno, il cosiddetto flex crops o multiuso o dual use. Oggi si semina prodotti come la canna da zucchero e come tutti i semi oleosi, olio di palma, soprattutto girasoli, nel quale io al momento del raccolto stabilisco, secondo dell'andamento del mercato o alimentare o energetico del biofuel, che fine fa di fare Ecco che quindi questo uso duale del prodotto e questa decisione del prodotto fa sì che io posso avere una garanzia a coprire le eventuali fluttuazioni di prezzo su un mercato o sull'altro, ma è anche un grande condizionamento del mercato. Se io spingo di più su un utilizzo piuttosto che un altro. Ma c'è un'altra particolarità, forse quella eticamente meno accettabile, che sono i crediti in carbonio. È una forma che sta prendendo sempre più piede, tanto per dire un esempio. L'Ilva produce, assicura un certo ciclo economico attraverso le assunzioni, ma produce moltissimo inquinamento. I casi sono due: o la chiudo con le conseguenze sociali e economiche che ci sono, o la riconverto in modo tale da contenere o eliminare le emissioni effetto gas serra. Il come non chiedete, ma non ci sono vari modi. Ma è costosissimo. Perché è costosissimo? Perché a un certo punto il prodotto finale non potrebbe più essere competitivo, cioè l'acciaio, sul mercato mondiale. E allora ci si è inventati i paesi compratori, diciamo, si sono inventati il meccanismo dei crediti in carbonio. Banalizzo, e mi scuso se banalizzo moltissimo. Ilva, tu avresti dei costi enormi per riconvertire, e allora tu fai così: pianti 10 milioni di alberi in Tanzania. Gli alberi cosa fanno nel loro ciclo, nella quotidianità? Incamerano CO2. La quota, e qua è facile determinare la quantità di CO2 che incamerano, è facile determinare anche quanto questo risparmi in termini di emissioni e di costo. Quindi quella quota che io ti riconosco, che tu hai contribuito per il benessere del pianeta e per la spinta al verde a far sì di contenere o diminuire le emissioni di CO2, io ti riconosco dei crediti affinché tu possa agevolmente ristrutturare la tua. Peccato che questi crediti, già la cosa in sé è allucinante, in poche parole inquina di qua e pianta gli alberi di là. Di là dove? Di là in Africa, e quindi con le stesse identiche conseguenze delle culture intensive. Vediamo adesso le conseguenze ecologiche, ma la cosa addirittura eticamente non accettabili, che anche questi crediti in carbonio fanno la fine dei future, diventano pezzi di carta per la finanziarizzazione. Quindi anche la spinta al verde diventa un certificato puramente speculativo. Ma vediamo quali sono le conseguenze ecologiche del LED Grambing. Allora, c'è un dato che mi ha lasciato molto perplesso quando mi sono avvicinato al problema, però l'ho trovato confermato da tutte le parti. Le specie vegetali al mondo sono 300.000, specie, le specie commestibili sono 30.000. Storicamente, pare accertato anche degli studi di paleografia, di archeologia storica, che l'uomo ne ha utilizzati tra le 8.000 e 9.000 unità. Ad oggi, con l'agricoltura di speculazione, le specie coltivate per essere effettivamente utilizzate nel ciclo produttivo sono 150, e di queste 150 non sono più quelle di 15 che vengono comunemente coltivate per gran parte del nostro ciclo alimentare. È inutile che vi dica, non occorre essere laureati in biologia per dire come la biodiversità viene messa altissimamente a rischio. Ma l'agricoltura intensiva, che è una delle caratteristiche del land grabbing, ha bisogno di che cosa? Se distrugge quello che era l'agricoltura autoctona, e se era autoctona stava a significare che in quest'area, parliamo dell'Africa, contenevano in un qualche modo il consumo dell'acqua, erano coerenti con il ciclo dell'acqua. Se io questo ciclo lo rinnego e mi dedico a culture che non sono autoctone, è chiaro che io ho bisogno di una quantità enorme di acqua, quindi il LED Gramming è accompagnato al Water Gramming. Numeri impressionanti: la disponibilità pro capite di acqua a livello globale è passata dai 9.000 metri cubi degli anni 90 ai 7.008 dei primi anni 2000, e nel 2020 è scesa a 5.000. c'è un grafico molto interessante che è l'impronta idrica degli alimenti, cioè praticamente che cos'è? Sta a dire quanti litri d'acqua sono necessari per produrre un chilo di derrate alimentari o un litro di derrate alimentari. In testa alla classifica per consumo d'acqua ci sono le carni bovine. Le carni bovine, per fare un chilo di carne bovina ho bisogno di 15.000 litri d'acqua. Per fare un chilo di nocciole, e la nocciola è la base di gran parte del confezionamento delle derrate alimentari che viene consumato da noi, noci e nocciole, soprattutto le nocciole, richiedono 9.000 litri d'acqua. Un litro di olio di girasole, che poi si è impiegato per l'alimentazione o per il biofuel, poco importa, abbiamo detto prima dell'uso ideale, sono 6.795. Cosa sta a significare? Sta a significare che gran parte del gramming, se viene messo a cultura, perché alcune parti non vengono messe a cultura, il terreno rimane lì perché tanto ha quel valore finanziario che mi serve per speculare attraverso i future, ma quando viene messo a cultura, ecco che io distruggo le culture autoctone. Le culture autoctone, soprattutto in Africa, che è il focus del nostro discorso, è rappresentato dal riso e dai cereali. Per fare un chilo di riso occorrono 3.400 litri d'acqua, sostanzialmente 6 volte meno che fare un chilo di carne, 3 volte meno che produrre un chilo di nocciole e 2 volte meno che produrre l'olio di girasole. Ma se vado a vedere la quota dei cereali, che poi è il sostentamento base, per fare un chilo di cereali occorrono 1.645 litri d'acqua. Fate voi le proporzioni: contro i 15.500 la carne bovina, i 9.000 delle nocciole e i 6.795 dell'olio di girasole. Ma c'è un altro aspetto letale delle gremmi, che è il consumo di legname. L'Africa in particolare, tutto l'ambiente equatoriale, ma l'Africa in particolare, il bacino del Congo, che è il secondo bacino mondiale equatoriale, il secondo bacino al mondo, sono stati oggetto del taglio della deforestazione. In 25 anni il pianeta ha perso 129 milioni di ettari di foreste, 4 volte la superficie dell'Italia, una superficie equivalente a Sudafrica, di cui l'Africa ne rappresenta assolutamente il protagonista. Dove è maggiore questo fenomeno? In Nigeria, 410.000 ettari spazzati via dalle foreste, una superficie pari a 17 volte la Lombardia. La Tanzania, 372.000 ettari, 15 volte la Lombardia. Lo Zimbabwe, una superficie di 13 volte la Lombardia. Seguono poi Sierra Leone, Liberia, Guinea e Bissau. Questo legno cosa serve? Questo legno serve per due scopi: o per la deforestazione, serve anche per creare energia, perché viene anche bruciato, per poi dare spazio alle coltivazioni delle gremming. Ma serve per il commercio, soprattutto alcuni tipi di legno che sono considerati molto pregiati e molto costosi, come il palissandro, per la produzione di mobili. Ora, abbiamo parlato di questa orizzontalità del mondo, no? Che non è più un mondo ricco solo del nord e il mondo povero del sud, ma sono perfettamente allineati. È chiaro che l'innalzamento del livello di vita che uno ha in Malesia, ha in Indonesia, ha in parte in Cina, ma quando si parla in parte in Cina vuol dire che colpisce centinaia e centinaia di milioni di persone che si avvicinano ai livelli di vita, agli stili di vita occidentali, si hanno due impatti drammatici. Uno, un cambio radicale delle abitudini alimentari. Ci si avvicina alle abitudini alimentari dell'Occidente, e l'Occidente, per le sue abitudini alimentari, ha bisogno delle gremming, perché ha bisogno di questi componenti di cui abbiamo parlato prima. L'altro è uno stile di vita per cui cambia completamente l'arredo dei luoghi, delle case, dei luoghi pubblici, dei luoghi privati, degli uffici, perché lo stile di vita, il faro della civiltà, dello stile di vita, dei paesi che stanno bene, è l'Occidente, e allora è chiaro che un arredo di una società multinazionale che ha sede a Kuala Lumpur non può essere quello tradizionale, ma deve essere quello occidentale. Quindi il consumo del legno è diventato ferale proprio per allinearsi agli stili di vita occidentali. Ho trovato un dato molto significativo, che il consumo della legna si allinea perfettamente alle gremming, dove non sono gli stati ma sono le società private che sono gli attori principali. Ecco, pensate che c'è una società, un gruppo europeo, si chiama Nord-Sud Timber, base paradiso fiscale Liechtenstein, che opera in Congo attraverso tre controllate e ha ottenuto concessioni forestali su 40.000 km quadrati, due volte la Lombardia, tanto per intenderci, e nel 2017 gestiva da solo quasi il 60% del mercato del legname internazionale del paese africano. E quindi questa compagnia europea di fatto opera illegalmente sul 90% delle sue concessioni nella Repubblica Democratica del Congo. Dopo l'impatto, abbiamo detto, sull'alimentazione, l'impatto sulla finanza, sull'economia, l'impatto sull'ecologia, c'è un impatto sociale tremendo. Va da sé che la distruzione dell'economia di sussistenza, ho detto prima all'inizio queste tre famose economie agricole, periodi storici, la sussistenza, il mercato e la speculazione. Ecco, attenzione, non sono intervalli storici che si sono meccanicamente succeduti l'un con l'altro, perché hanno convissuto per secoli entrambi. Quando si manifestava un nuovo tipo di produzione agricola, si sovrapponeva al tipo vecchio. Ancora oggi abbiamo larghe fasce di popolazioni, soprattutto in Africa, che praticano l'economia di sussistenza o una piccolissima economia di mercato, dove per mercato si intende quelle poche eccedenze, spesso di legumi o di cereali, che vengono venduti nel mercato locale. Quindi queste tre fasi agricole appartengono sì a, nella loro globalità, a tre periodi storici differenti alla civiltà, ma ancora oggi e a maggior ragione nei secoli scorsi sono sempre sopravvissuti e sovrapposti, tranne l'economia di speculazione, che è un fenomeno globale di solo 60 anni fa. È ovvio che per tutto ciò che abbiamo detto, se non altro per l'applicazione tecnica agricola che occorre, abbiamo detto larghissima disponibilità di terreno per rendere produttivo l'accaparramento delle terre, economicamente significativo l'accaparramento delle terre, significa la distruzione dell'economia di sussistenza. Ecco, la distruzione dell'economia di sussistenza è ovvio che sta a significare la migrazione, la lasciata del luogo da parte degli abitanti. Perché? Perché difficilmente gli abitanti trovano diretto impiego nel ciclo di produzione dell'economia di speculazione. Possono anche trovarla nelle piantagioni, ma generalmente avviene attraverso una grandissima meccanizzazione e quindi dal punto di vista culturale e tecnico non hanno le capacità per essere inseriti nel ciclo produttivo. Quindi l'economia di speculazione, che è caratteristica delle gremming, produce, contribuisce a produrre questo fenomeno della disgregazione sociale e dell'immigrazione. Nel corpo sociale africano è lacerante perché lo distrugge nel suo intimo, nella sua figura centrale, che è la donna. Nell'economia di sussistenza, che in buona parte interessa ancora il continente africano, è la donna che ara, è la donna che semina, è la donna che coltiva, è la donna che accudisce gli animali da cortile o gli animali di piccola taglia. Gli animali di grande taglia è destinato invece all'uomo perché c'è il pascolo. E quindi l'uomo sta via. La donna non può, per ragioni culturali, lasciare la famiglia, lasciare i bambini e lasciare il nucleo villaggio. Quindi c'è questa economia che è coerente al fatto che ruota tutto attorno all'uomo, uno spazio definito. Le piccole eccedenze alimentari e quindi questa piccola agricoltura di mercato è la donna che spesso con l'uso solo e unicamente delle gambe, l'Africa è un continente in cammino, è fatto da centinaia di milioni di persone che camminano e porta questi prodotti al mercato, che è l'unica fonte, piccola fonte monetaria del ciclo loro produttivo. È ovvio che nel ciclo delle grebi questo viene lacerato, discusso, e la condizione della donna, che già non mi sto a dilinguare perché occorrerebbe un incontro dedicato solo alla donna, è una condizione particolarissima, perché anche nei paesi più strutturati, dove c'è una struttura statuale che più o meno può essere paragonata alla donna, anche se formalmente nel diritto è scritto che la donna può detenere la terra, può essere intestata dei metri quadri di terra, degli ettari di terra, in realtà, in pratica così non è. Ma è ovvio che se viene distrutto nell'intimo questo ciclo produttivo, la donna diventa l'elemento assolutamente più debole. E quindi, per concludere, abbiamo capito che cos'è le gremi, abbiamo capito che l'Africa è il focus nel discorso, e quindi ci rilasciamo il Sahel, quindi ci rilasciamo i cavi. Abbiamo capito, parlando dei cavi, che gli attori, accanto a quelli degli stati, sono sempre più i grandi gruppi privati. Per i cavi, i famosi GAFA, le quattro sorelle, più Microsoft, sono cinque in realtà, e qui sono i grandi fondi di investimento internazionale. Quindi è un mondo che si sta sempre più globalizzando, è un mondo che è riuscito a creare la finanziarizzazione di quello che forse era inimmaginabile pensare solo sino a qualche decennio fa, cioè la terra. Faccio un esempio semplice. Qui nelle nostre città è comune, tutti ne abbiamo avuto esperienza, di questi immigrati, spesso cingalesi, che vendono le rose. Ecco, le rose, occorre parecchia acqua per coltivare le rose. La Tanzania è uno dei centri focali insieme al Kenya. È tutto gestito da società olandesi, storicamente. Ecco, se voi pensate che quella rosa che viene offerta in un ristorante, in un pub la sera, deriva dalla Tanzania, cioè da questi fenomeni che abbiamo descritto. Ma se può produrre un profitto, perché se viene venduto un profitto lo produce, altrimenti non verrebbe venduta, semplice legge di mercato. Pensate voi cosa costa quel pezzo di terra in Tanzania dove la rosa nasce e che cosa costa la manodopera per coltivare quella rosa, per ammortizzare il trasporto aereo delle rose, perché dalla Tanzania in Olanda e dall'Olanda a Milano esiste un solo mezzo, che è l'aereo, perché una rosa non è una patata e non si conserva per mesi, ma si conserva solo nel suo stato così come ce lo pongono, massimo non due o tre giorni. Quindi credo che l'esempio della rosa venduta al pub e al ristorante in sé contenga quella quota di profitto enorme che viene pagata dal suolo africano e viene pagata dai produttori africani e che viene pagata dall'acqua africana, che ricordiamo, di fronte all'esplosione demografica africana e di fronte ai cambiamenti climatici, è sempre più rara. La neve, andata a vedere le foto del Kilimangiaro di Ruvenzori negli anni 50 e le foto di oggi, vi accorgerete come l'elemento acqua manca. E allora concludo, abbiamo visto tanti punti di contatto con il Sahel e con i cavi. Abbiamo parlato dei cavi come di una riscoperta del classico, cioè del Mediterraneo che ridiventa il cuore della civiltà, il cuore del mondo. Beh, pensate che 2000 anni fa i romani iniziavano a porsi questi problemi, ad evidenziarsi, perché Tito Livio, mi pare, fece questo slogan, chiamiamolo modernamente, che è lo slogan delle gremi. Cerco di non sbagliarmi, dicendolo in latino: minus serere, melius arare, seminare di meno, arare meglio. E quindi il mondo classico ci riporta esattamente come nei cavi al centro ancora delle questioni che riguardano il globo intero.